Affinate i sensi, preparate le papille gustative. State per ascoltare Mangia Radio, la trasmissione farcita di chiacchiere attorno al cibo su radiosonar.net.
Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua?
Pane e territorio. Ingredienti del giorno. Tanto tanto rispetto per la nostra madre terra. Un attaccamento giusto e amorevole verso chi ci permette di andare avanti giorno per giorno. Un riconoscimento doveroso all'ambiente, alla terra, alla natura. Una giornata simbolo, quella dedicata al mondo. Bentrovati a tutte e tutti. Torna Mangia Radio su radiosonar.net, Radio Rogna e Gemini Network. Torna in questa puntata dove più che il territorio è proprio la terra, madre terra, ad essere al centro delle nostre chiacchiere. Ebbene sì, se sono ambientalista e se in tutto quello che Mangia Radio promuove e racconta c'è il rispetto del territorio, i giusti e equilibrati modi di usufruirne e quindi di produrre, e anche tante realtà che sono attente e rispettose della terra e delle produzioni, e quindi ragioniamo tante volte delle filiere e delle ricette responsabili e consapevoli, beh, non potevamo che, a distanza da pochissimi giorni, due per l'esattezza, di quella che è la giornata dedicata alla terra in tutto il mondo, l'Earth Day, dedicarla anche noi alla terra. E allora si invitano tutte e tutti per il 22 di aprile a fare un gesto che in qualche modo faccia notare quanto la terra sia importante per tutti. Allora in questa giornata, noi non andremo in diretta e quindi abbiamo deciso di anticiparlo. Questa Mangia Radio sarà quindi dedicata a raccontare vari aspetti dell'ambientalismo e dell'amore e del rispetto per la terra. Abbiamo deciso di celebrare questa giornata dell'Earth Day con tre contributi diversi tra loro, ma che sicuramente ci danno tre note importanti e saporite di quella che è la visione di un attaccamento all'ambiente. Abbiamo quindi Mari dell'Assemblea Corpi e Territorio, che con la sua posizione antispecista e sicuramente libera da ogni etichetta possibile e da ogni ingabbiamento nel genere possibile, ci porta il suo contributo caloroso e sicuramente ricco di valori. Ascolteremo quindi Viola dell'associazione Refugees, che è per noi l'esempio del non spreco alimentare, perché rispettare il nostro pianeta vuol dire anche non sprecarne i frutti e non aumentarne l'inquinamento senza giuste motivazioni. E poi non possiamo che non dare la parola alla nostra dottoressa. La nostra dottoressa che con la sua sapienza e i suoi interventi semplici e alla portata di tutte e tutti ci dà qualche indicazione che ci fa comprendere quanto le piante siano fondamentali nel nostro quotidiano e quanto possano aiutarci a mantenere una condotta di vita veramente a impatto zero. Non mancherà poi il contributo del nostro Federico Fagioni, anche questo in tema e anche questo spalmato per tutta la nostra puntata, perché non sarà sua solo la scelta musicale della sua rubrichetta che tanto amiamo, ma anche l'aiuto a scegliere tracce adeguate ai contenuti per di questa sera. Do così il via a questa trasmissione, ma prima di lanciare la musica lancio un piccolo articolo. Per chi non sapesse che cos'è l'Earth Day, prendo spunto da una rivista online che seguo con piacere, che si chiama Green Me e che ce lo spiega semplicemente così. Le idee semplici ma efficaci per rendere sempre attuale l'Earth Day. Il 22 aprile è ancora Earth Day e si festeggia il nostro pianeta. In tutto il mondo sono tante le iniziative in programma. Ricordiamo però che la Terra non va celebrata solo oggi, ma nelle piccole azioni quotidiane. La prima giornata della Terra ebbe luogo il 22 aprile del 1970 per ribadire la necessità, di necessità e necessità, di tutelare le risorse naturali. Di anno in anno le iniziative si sono moltiplicate, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone e paesi. Edizione dopo edizione l'Earth Day ci ha fatto riflettere su alcuni temi, tra cui i cambiamenti climatici, la distribuzione degli ecosistemi, l'inquinamento di acqua e suolo, l'estinzione di specie animali e vegetali e l'esaurimento delle risorse rinnovabili. Tante le soluzioni proposte negli anni dall'Earth Day per aiutare il pianeta. Dalla riduzione dei rifiuti al divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, fino allo stop definitivo della deforestazione e alla maggiore diffusione delle energie rinnovabili rispetto alle fonti fossili. Scopriamo quindi 5 modi per rendere sempre attuale la giornata della Terra, non solo in questa giornata. 1. Organizza una pulizia. 2. Attrezza un contenitore per il compost. 3. Riduci gli sprechi alimentari. 4. Cura l'orto e coinvolgi anche i bambini.
Control the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey.
This month is gone to happen. Ciao, sono Mari di Corpi e Terra di Non Una di Meno e volevo approfittare del fatto che questa puntata è una puntata che c'è subito prima della giornata della Terra, che è il 22 aprile. Volevo approfittare appunto di questa data per celebrare questa giornata, riportando l'attenzione proprio su quello che sta succedendo su questa terra. E per fare questo, voglio raccontarvi quello che sta succedendo in queste giornate in Argentina, dove è partita una marcia che si chiama proprio così, si chiama Basta Terricidio, ed è una marcia che è stata lanciata come idea, ma anche come pratica, dalle donne e dalle persone dissidenti a livello di genere, quindi in italiano noi diremmo libere soggettività, del movimento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, per il vivere bene, questo concetto che abbiamo perso molto nel nostro paese, ma nel pianeta in generale. E questa marcia parte contro il terricidio. Terricidio è un neologismo creato dal movimento delle Mujeres Indígenas por el Buen Vivir durante il campamento che c'è stato l'anno scorso a febbraio, dal 7 al 10 febbraio in Patagonia, e in cui si è lanciato appunto l'idea di incontrarci tra movimenti che arrivavano da diverse parti dell'Indoamerica, ma anche dall'Europa, dal Canada e dagli Stati Uniti, per lavorare insieme e creare una rete dei popoli contro il terricidio. Ma che cos'è il concetto di terricidio e perché non basta più il concetto di ecocidio? Perché quello che vogliono appunto trasmettere le donne e le libere soggettività del movimento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir è che non è più soltanto un discorso di ambiente, non è più soltanto il discorso della distruzione dell'ambiente, ma della distruzione dell'ecosistema di questa terra che riguarda tutti, tutte e tutti. Noi, vi leggo proprio un pezzo del loro comunicato quando sono partito con questa marcia. Noi donne discendenti indigene organizzate nelle 36 nazioni native che vivono in Argentina sappiamo di essere coloro che patiscono nel corpo territorio le conseguenze del cambiamento climatico, coloro che soffrono i costi e le responsabilità ambientali generate da questo modello globale di sfruttamento delle risorse naturali. E quindi terricidio è tutto, è l'assassinio degli ecosistemi tangibili, quelli che possiamo toccare, guardare, vedere, nei quali vivono i popoli, ma anche l'assassinio di tutte le forze che regolano la vita sulla Terra, quello che si chiama l'ecosistema percettibile, quello che ci hanno raccontato le narrazioni, la storia. E non è più possibile la rimozione del rapporto gerarchico di potere di sfruttamento imposto, per esempio, dagli animali umani agli altri animali, trattati, come ormai siamo abituati, a corpi di cui possiamo godere per rispondere ai nostri bisogni, corpi che produciamo, sintetizziamo, ingabbiamo, schiavizziamo, cloniamo, usiamo, uccidiamo, sterminiamo in nome dei profitti e dei falsi bisogni. È proprio questo l'equilibrio, il non ritenere che le persone, gli animali umani, non sono i padroni di questa terra. E l'Homo sapiens è una categoria in se stessa, inventata appunto dagli animali umani, che si sono definiti Homo, non a caso al maschile, e sapiens, animali, autodefiniti sapiens. Ma cosa c'è di sapiens nel continuare ad eliminare tutti gli animali selvatici? Ormai è rimasta una percentuale bassissima di animali selvatici sul nostro pianeta. Il resto sono animali addomesticati, animali che noi stessi abbiamo prodotto. E il capitalismo è quel treno impazzito che sta correndo verso la catastrofe ormai da decenni. E dobbiamo trovare questo freno, dobbiamo tirarlo, dobbiamo imporre nuovi equilibri, relazioni, modelli di vita. E invece che cosa sta succedendo? Lo vediamo in questi giorni, lo vediamo con la mobilitazione forte che è ripartita in Valsusa con il movimento No TAV, lo vediamo nella militarizzazione di quel territorio, lo vediamo in quei quattro corpi resistenti che sono da giorni sul tetto per difendere quel pezzo di territorio contro la devastazione che si sta imponendo. E lo vediamo con un sistema che risponde con che cosa? Con la militarizzazione, con la polizia, con i lacrimogeni tirati ad altezza d'uomo, a delle persone che stanno manifestando per un diritto giustissimo, quello di impedire questo terricidio. E sì, perché il terricidio non è solo in Indoamerica, non è solo nell'estrattivismo, che poi sono sempre, vorrei dire, le nostre multinazionali a determinarlo, non è solo nei grandi monocoltivi, che sono sempre le nostre multinazionali ovviamente che intervengono, non è solo nell'uso dei chimici, che sono sempre le nostre multinazionali ovviamente che lo fanno, non è solo nella deforestazione, non è solo negli incendi, non è solo nelle miniere di cobalto, non è solo nelle miniere di oro, è dappertutto. Terricidio è quello che vuole fare l'ENI a Ravenna, terricidio è quello che continuiamo a fare quando pensiamo a grandi opere o quando ancora riproponiamo idee di sviluppo, di potenziamento, quando invece si tratta di usare, di rigenerare quello che abbiamo, tutto il cemento, la biomassa ormai prodotta dagli animali mani sulla terra supera quella naturale e nei prossimi decenni, se continuiamo così, sarà ancora peggio. E lo stiamo vedendo con quello che succede, lo vediamo quotidianamente con il clima, lo vediamo con le tempeste di sabbia in Cina, lo vediamo con i tsunami, lo vediamo con i terremoti, lo vediamo con tutto quello che stiamo vivendo e soffrendo, e l'abbiamo visto con questa pandemia, anzi con questa sindemia, perché non ha colpito soltanto la salute delle persone, quello che sta succedendo ha colpito profondamente le nostre relazioni, il modo di comportarci, le nostre abitudini, il modo di crescere, il modo di educarci, il modo di esistere. E quindi è una sindemia, non è una pandemia, e non si può rispondere con l'emergenza, non si può rispondere con le toppe, bisogna pensare ad un modello completamente diverso, ad un sistema completamente diverso, bisogna vedere come davvero non solo produrre, ma che cosa produrre, perché consumare, che cosa davvero ci serve e che cosa, quella cosa che ci serve, e produrre quella cosa che ci serve comporta per l'ecosistema in cui ci troviamo a vivere, e non solo oggi, ma anche domani, non solo a breve termine. Ormai non si sa più dove mettere le scorie, ormai non si sa più dove nasconderle, dove mandarle, e guarda caso le mandiamo sempre in Africa o comunque nei paesi che utilizziamo anche per questo, li utilizziamo anche per nascondere e per tenere tutte le nostre scorie, i nostri rifiuti più tossici e più velenosi, e però impediamo alle persone che poi cercano di scappare da quei luoghi o che cercano di vivere in un modo diverso, impediamo di poter muoversi su questo pianeta. Ancora una volta gerarchie di potere decidono chi può muoversi e chi no, decidono chi può cambiare il luogo dove vive e chi non può farlo. Ecco, così, partendo da tutte queste riflessioni che si agitano dentro di me, e ho pensato di regalarvi anche una ricetta. Ovviamente per celebrare la nostra terra sarà una ricetta vegana. E sì, perché molto spesso si risponde a questa scelta, no? Alla scelta di essere una persona vegana con risolini, con pensieri come: ah, ma allora non mangi niente, ma allora che cosa mangi? Oppure sei una persona radical chic che va nei negozi? No, ebbene no, io non vado nei negozi, non compro nulla che non sia esattamente quello che compravo prima. Io vado nei mercatini dove vengono i produttori, dove vengono le cooperative a vendere i loro prodotti, vado a prendere le verdure dove posso trovarle, e quello che la mia dieta, devo dire che non è cambiata molto, che non ho nessun bisogno di mangiare carne o di pensare di dover uccidere degli altri animali per poter vivere, perché vivo benissimo, vivo con i miei ceci, i miei legumi, le mie verdure e le mie tante cose che con la mia creatività, ma non solo la mia creatività, anche la mia tradizione. Io sono una persona che è nata in Puglia, e in Puglia la pasta con le verdure è assolutamente normale, si usano le verdure con la pasta di primo, di secondo, di contorno. Devo dire che non fa parte, se andiamo indietro di alcuni decenni, ma chi la vedeva mai la carne sulla tavola? Chi la vedeva mai? E chi li vedeva mai i pesci? No? E si può vivere benissimo, e si può vivere mantenendo le tradizioni con il nostro essere, anche perché il problema, la scelta per me non è il veganismo, la scelta per me è l'antispecismo, cioè è per decostruire quel concetto di potere dell'animale umano su altri animali, che di conseguenza viene la mia scelta alimentare, non il contrario, non è una moda, è un'idea politica di fondo, è la stessa idea che mi porta a pensare che una donna non può essere sottomessa ad un uomo, che il potere patriarcale non deve più esistere, è la stessa cosa che mi porta a pensare che lo schiavo o la persona schiava non può esistere, perché non c'è nessun uomo che può decidere che cosa altri corpi e altri uomini devono fare, che lo sfruttamento non può esistere, che non posso avere il potere sulla forza del fiume, dell'acqua, della montagna, dell'aria, e che sono una persona che abita questa terra. E allora vi propongo un risotto ai funghi porcini, cosa ne dite? Giusto perché sarebbe magari per la data più carino fare una bella ricetta primaverile, tutta piena di verdure fresche, ma questo tempo e questo cambio climatico che ci sta appunto facendo guadare i fiumi e vedendo neve grandine in questi giorni mi ha fatto pensare ai funghi porcini. E allora la ricetta è facilissima: prendete dei funghi porcini secchi, magari li avete anche colti voi in un bosco di conifere, li avete tagliati a fettine e seccate su uno straccio da cucina, prendete questi funghi, li lasciate a mollo, una manciata di funghi porcini li lasciate a mollo nell'acqua tiepida, più sul freschino che sul caldino, per un'ora va più che bene, e dopodiché prendete i funghi, mettete in una padella dell'olio a soffriggere, poi ci metterete i vostri funghi ovviamente scolandoli, e poi metterete il riso, basta una tazza di riso per ogni persona che deve mangiare, e potete girare il tutto per pochissimo tempo, funghi e riso, e dopodiché aggiungete d'acqua, avrete fatto bollire dell'acqua, avete filtrato l'acqua di bagno dei vostri porcini vicini in modo che non ci siano resti di terra, e aggiunto appunto proprio l'acqua di questi porcini all'acqua calda che avete preparato, che avete fatto bollire e che aggiungerete pian piano al vostro risotto. Ovviamente il sale, non c'è bisogno assolutamente di panna perché rovina tantissimo il gusto del risotto con i porcini, che è pronto in 20 minuti secondo il tempo di cottura appunto del riso. È un piatto molto ricco, molto buono, e se volete potete fare anche dell'hummus di ceci. Anche per questo non ci vuole molto molto tempo. E l'hummus di ceci si fa con dei ceci, li lasciate a mollo, li fate bollire, poi prendete i ceci, li mettete in un frullatore con il succo di un limone, il tahini, questo è molto importante, la pasta di tahini in modo abbondante, direi anche un 4-5 cucchiai, sale, olio e una testa d'aglio tagliata a pezzetti. Frullate il tutto e la vostra crema di hummus è pronta. E buon pranzo e auguri per la nostra terra, perché ne ha bisogno.
There's a problem every sign, bargain buildings, weights and pulleys, feathers hit the ground before the weight can leave the air. By the sky and tell the sky and tell the sky and tell the sky. Towered foresight isn't anything at all. Why the sky and tell the sky and bleed the sky and tell the sky.
Sono Viola di Refugees, grazie Claudia di averci invitato a portare il nostro piccolo contributo. Ci occupiamo, come detto, di lotta allo spreco alimentare con il progetto Roma Salva Cibo, oramai da 3 anni e mezzo. Il progetto molto semplicemente si concentra sul recupero di ciò che rimane invenduto sui banchi del mercato e sulla ridistribuzione di questo a chiunque lo voglia prendere. Diciamo che al di là delle parole che si possono spendere in questa giornata importante, appunto la giornata internazionale per la Terra, è importante cercare di fare cose pratiche, cioè nel nostro piccolo ognuno di noi può fare veramente la differenza. E quindi la lotta allo spreco alimentare, sappiamo tutti da dati FAO che al mondo viene sprecato circa un terzo del cibo che viene prodotto, che è un'enormità e questo ovviamente ha un impatto ambientale importantissimo e quindi ognuno di noi può cercare di non sprecare ciò che abbiamo nel nostro frigorifero al andare a recuperare nei mercati o ognuno può trovare la modalità migliore, ma ognuno di noi può dare il suo contributo al riguardo. Uno dei sogni nel cassetto di Refugees è che anche semplicemente grazie al nostro esempio, partano altri progetti analoghi. Questa è una buona pratica che potrebbe e dovrebbe accadere in ogni mercato del mondo, cioè non sprecare quello che è arrivato, sui banchi del mercato. E quindi, noi ci rendiamo disponibili ad aiutare altri gruppi a partire in autonomia o, se persone vogliono, aiutarci a implementare questo progetto in altri luoghi sarebbe bellissimo e importante. Altra cosa è, per esempio, con l'idea di non sprecare, inventarsi delle ricette a casa o cercare di recuperare ricette antiche, perché nella cucina popolare penso di tutte le regioni del mondo c'era un'attenzione una volta, forse molto più di adesso, al non spreco. E quindi cerchiamo spesso quando siamo al mercato, anche per ammazzare il tempo durante le file che si devono fare, di raccogliere ricette dal mondo, poi perché spesso stando all'esquilino le verdure che recuperiamo sono di provenienze lontane e anche i nostri amici che vengono a recuperarle, ma anche buona parte dei volontari sono persone che vengono da diverse parti del mondo, quindi spesso la raccolta delle nostre ricette è particolarmente colorata e variegata, ma veramente in tutte le cucine del mondo e anche delle regioni italiane ci sono sicuramente ricette antispreco e quindi cercare di inventarsi anche con creatività modi per non sprecare ciò che compriamo a casa o che abbiamo recuperato. Per esempio, noi al mercato spessissimo recuperiamo tante tante banane. Se pensiamo poi all'impatto ambientale, no? Che ha per noi che siamo in Italia avere le banane che vengono o dall'Africa o dal Sud America, quindi da lontanissime, hanno prodotto un bel po' di CO2 prima di arrivare sui banchi del mercato e pensare che poi vengano gettate, sprecate senza essere consumate è veramente un peccato. E quindi con tutte queste banane spesso eccessivamente mature per la maggior parte di noi che preferiscono la banana tutta bella, giallina, pimpante, un buon metodo è quello di inventarsi delle ricette di dolci a base di banana e noi stiamo veramente diventando degli specializzati al riguardo. E io per esempio ho nominato il ciambellone di Nina, Nina è mia figlia che ha 1 anno, e alla quale preparo questo ciambellone privo assolutamente di zuccheri, visto che io sono abbastanza maniaca in questo e quindi a mia figlia non do zuccheri artificiali, ma la banana è dolcissima, soprattutto se è molto matura, quindi si può fare un ottimo banana bread, per esempio, se avete delle banane troppo mature, senza burro, senza latte, con farina, uova, banane schiacciate e olio di semi. È tutto mischiato con un po' di lievito e infornato per un'oretta circa. E poi sulla nostra pagina Facebook e Instagram potrete trovare la vera ricetta del ciambellone di Nina. E comunque potete inventare ricette, pescarle da ogni dove per cercare di riciclare, non riciclare però. No, non gettare in maniera creativa ciò che ci ritroviamo, magari che abbiamo comprato o in eccesso nel nostro frigorifero.
I see trees of green. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah.
Ciao cara Claudia, ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Mangia Radio, dalla vostra cara dottoressa Cuor di Patata. Oggi intervengo in questa puntata in cui si parla della giornata della terra e dell'ambiente. Ebbene, la mia forse vuole essere un pochino una voce fuori dal coro, nel senso che adesso si parla tanto di green economy, addirittura ci sono molte aziende, multinazionali, che attraverso delle vere e proprie operazioni di greenwashing, diciamo, stanno cercando di rifarsi una reputazione su questa spinta dell'economia green, meno impattante, eccetera. Allora, voglio dire una cosa fondamentale. Tutte le azioni che l'uomo fa, tutto ciò che noi, diciamo, produciamo, tutto ciò, le nostre azioni quotidiane, anche il lavarci, eccetera, hanno un impatto ambientale. È normale, noi siamo inseriti in questo ambiente, con esso comunichiamo e le nostre azioni si ripercuotono su questo. Spesso, soprattutto diciamo nell'ambito cosmetico, appunto della detersione, anche dell'igiene della casa, ci sono tante marche di detersivi, tante aziende green, marchi bio vari. A parte che spesso e volentieri, diciamo, queste diciture, saponi naturali sono solamente delle trovate di marketing pubblicitarie, bisogna essere consapevoli che non esiste qualcosa che è naturale al 100% e soprattutto che anche ciò che noi acquistiamo come naturale in realtà è qualcosa di chimico, nel senso che comunque la natura è fatta di chimica e quindi quello che noi usiamo è composto da molecole chimiche. Perché dico questa cosa? Perché ad esempio mi è capitato spesso di sentire di persone che aggiungono l'olio essenziale nel bucato in lavatrice. Allora, gli oli essenziali, che sono degli estratti naturali, a meno che non vengano utilizzati solventi chimici per estrarli, ma ammettiamo che siano appunto oli essenziali puri al 100%, estratti in distillazione in corrente di vapore o per spremitura a seconda della pianta che si utilizza per estrarli, sono la parte volatile della pianta, quella che dà l'odore, che dà il profumo alle piante. Quindi no, troviamo spesso sul mercato degli ottimi oli essenziali di lavanda o di tea tree oil, che ad esempio è molto famoso perché ha questa azione antimicrobica. È vero, gli oli essenziali, essendo molto concentrati, hanno un'azione antimicrobica e spesso anche deodorante, ma sono oli, quindi se noi li aggiungiamo nell'acqua della lavatrice e possono non solo insomma spesso non si disciolgono nell'acqua, sì è vero che c'è il sapone insieme, ma tendono a galleggiare e quindi poi non rimangono neanche come molecole profumate nel nostro bucato, ma secondo, essendo oli, hanno un potere impattante, quindi usati in grandi quantità possono dare danno a livello ambientale, quindi facciamo attenzione. Come l'aceto è annoverato per le sue mille proprietà scrostanti, anticalcariche, che è vero effettivamente che ha, e come prodotto 100% green. È vero che l'aceto è naturale, poi esistono anche lì degli aceti diciamo mischiati con solventi chimici, ma indipendentemente da questo, un aceto, anche se è naturale, contiene acido acetico perché è formato da molecole chimiche, e l'acido acetico ha un potere impattante, va ad interagire con la microflora marina, quindi non è che l'aceto è al 100% green. In questo caso molti chimici consigliano di utilizzare al posto dell'aceto, per ad esempio sciogliere il calcare dal nostro acciaio, l'acido citrico. L'acido citrico è una molecola naturale estratta dagli agrumi, contenuta anche ad esempio nel pomodoro, che ha questo potere scrostante ma anche ammorbidente, si può unire anche ad esempio al nostro bucato, si può utilizzare anche come ultimo lavaggio insieme agli shampoo per ammorbidire i capelli, ha questa azione di eliminare il calcare e non ha un potere impattante. Detto questo, bisogna sempre calcolare il danno, qual è il danno inferiore che si va a fare. Faccio un esempio: mi è capitato di avere ingorgato un ingorgo nel lavandino, e piuttosto che andare a comprare uno di questi disgorganti chimici che sicuramente hanno un impatto ambientale molto elevato, ho preferito utilizzare una ricetta che mischia appunto l'aceto in quantità non eccessiva con il bicarbonato di sodio e dell'acqua calda. Ho sgorgato il lavandino e sicuramente l'impatto ambientale è stato molto più basso, perché comunque ad esempio di aceto se ne usava solamente un bicchiere, rispetto all'utilizzo di un disgorgante chimico che è veramente pieno di schifezze. Queste sono tante piccole accortezze. Un'altra cosa a cui dobbiamo fare attenzione sono ad esempio i detergenti che noi utilizziamo proprio per la nostra detersione, per la nostra pulizia, per la nostra igiene personale. Spesso il sapone di Marsiglia è annoverato sia per l'igiene personale, ma anche viene utilizzato come sapone da bucato, ed è vero che il sapone di Marsiglia non è dannoso purché sia la ricetta classica, cioè quella che utilizza l'olio di oliva. Sul mercato naturalmente i saponi di Marsiglia che troviamo spesso hanno anche altri additivi, altre sostanze, comunque generalmente insomma sono dei buoni saponi. Possiamo utilizzare ad esempio il bicarbonato di sodio per il suo potere deodorante, quindi se non vogliamo utilizzare molecole chimiche anche a contatto con la nostra pelle al posto del deodorante, possiamo utilizzare la polvere di bicarbonato di sodio che ha questa azione deodorante. Insomma, ci sono tanti piccoli accorgimenti che possiamo utilizzare per avere un impatto più basso insomma sia sulla nostra salute ma anche sul nostro ambiente, cercando sempre di ragionare e di non farci coinvolgere dalle mode del momento e da questo fenomeno ormai del green che sta diventando, secondo me, a volte anche un po' dannoso. È chiaro, tutti sappiamo che la plastica non va usata e tutti dobbiamo ridurre il consumo di plastica. Detto questo, bisogna anche ragionare e capire che se vado a comprare un sapone c'è scritto bio, ecologico, tutto naturale, e poi giro e dietro vedo una serie di schifezze, mi rendo conto che insomma spesso viene utilizzata questa scusa del green per fare profitto e basta. Tutto qui, un abbraccio dalla vostra dottoressa.
Excuse me, mister. Do you have the time? and die. You say that you can't help them, mister, you're not even trying. Excuse me, mister, just take a look around. Ah, mister, just look up and you will, you'll see it coming down. Lord, excuse me, mister, but I'm a mister too. Giving mister bad name, mister like you. So I'm taking the mister from out in front of your name, cause it's a mister like.
Sommelier a.k.a. Federico F. da Radio Rogna presenta Sentire il gusto, piccola rubrica enogastronatural musicale di assaggi sonori, ospite di Mangia Radio.
La nostra amata e violentata terra. Nel 1971 nasce Greenpeace e insieme cominciano a sorgere partiti politici che si occupano di ambiente. Nello stesso anno l'inquieto Marvin Gaye fa uscire il suo seminale What's Going On, che si distacca dai temi amorosi classici del suono Motown per affrontare questioni dure quali la guerra in Vietnam, la discriminazione razziale e l'ecologia. Il secondo singolo è Mercy, Mercy Me, quadro lirico e visionario degli stupri perpetrati dall'uomo a danno di Madre Terra. Buon ascolto, sono passati 50 anni, i miei.
Devi offrirmi con tutto il tuo cuore,
il tuo cuore,
il tuo amore,
il tuo amore,
tanto amore,
tanto amore.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. Lost my radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby us.
paradise. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand that?
Tante sono le cose che vorrei aggiungere in questa puntata dedicata alla Terra. Come diceva la nostra Mari, a pochi giorni dal giorno in cui celebriamo la nostra Terra facendogli i nostri più cari auguri, vorrei portare la nostra attenzione su tutte quelle che sono le sfaccettature che non abbiamo potuto trattare. Mi rendo conto che però stasera abbiamo parlato anche molto più del solito. E quindi scelgo di tagliarla corta io per dare spazio magari a future approfondimenti, magari anche con il coinvolgimento di chi ci ascolta e a cose in materia da dire. Io ringrazio ancora Mari per il suo contributo che ci ha portato in terre lontane e in terre che abbiamo a cuore, dall'Argentina alla mia amata valle, alla Valle Notav, in cui, anche se non presente in questo momento, non posso che esprimere, come tutta Radio Sonar, la mia più piena solidarietà. E allora sono sul tetto con gli occupanti del San Didero, che in questi giorni hanno vissuto un assedio e hanno dato prova di una grandissima resistenza che va oltre quello che poi è il liberare chi si è incatenato su un tetto, perché non è quella la libertà. La libertà è quella che ogni giorno si conquista nel rispetto della propria terra. E quindi i miei saluti va anche a tutti coloro che stanno pagando, come ha pagato Emilio, che di nuovo era incatenato su quel tetto per scelta e non per essere in qualche modo liberato dalle catene, come qualche articolo in questi giorni ha citato, perché poi pagherà nuovamente per aver difeso la sua terra, a come Dana ed Eddie hanno fatto e continuano a fare nonostante quanto nelle loro vite private cambia. E quindi il mio saluto, il mio pensiero in chiusura va a tutti quegli attivisti e a quelle attiviste che rinunciano alla propria libertà per questa terra. E non può che non andare anche a ringraziare, a salutare, ad unirsi quelli che sono stati gli inviti della nostra dottoressa Cuor di Patata sullo stare accorti che dietro un sistema che ci promuove anche adesso l'ecosostenibilità, invece c'è tanto capitalismo che la mette a dura prova. E a quanto ci propone Viola, oltre che a ringraziarla per la sua dolcissima ricetta del ciambellone di Nina, a quella che è la riflessione che, con un esempio semplicissimo della CO2 prodotta da un carico di banane, ci fa comprendere quanto le scelte quotidiane hanno valore. E poi ovviamente un ringraziamento speciale va all'uomo che ci fa vibrare. Vibrare forse alla stessa vibrazione della natura. Quelle cose da esperto DJ che sicuramente io non so ben raccontare, ma che il nostro Federico Faggione esprime meravigliosamente bene con la musica e con quelle poche parole che ci arricchiscono le sue rubrichette, che anche oggi, in questa puntata, sono dedicate alla terra. E allora, buon 22 aprile alla nostra terra e spero che questa puntata sia servita un po' a tutte e tutti per sapere dove mettere l'accento nel proprio quotidiano per essere veramente nel trend del cambiamento che rispetta questo mondo e che, se non può invertire la rotta dello sfruttamento, può sicuramente rallentarla di molto.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando. È quasi fatta, zucchero a velo, la gola è soddisfatta e nella stanza il cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco a poco. Si fa così, è tutto apparecchiato per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente, dolce, dolcissimo e sconveniente. Quei bei peccati succede sempre. Per cominciare il gioco e ci si mastica.